livello abbiamo il ramo che va a formare l'arcata carpica palmare e l'arteria ulnare entra nella mano dando il ramo grosso che va a formare l'arcata palmare superficiale e il ramo profondo che si va ad anatomizzare con il ramo dell'arteria radiale. Che cosa origina da queste arcate? Ricordatevi brevemente, sono i rami che vanno a vascolarizzare le dita. Per cui dall'arcata palmare superficiale abbiamo che originano le arterie digitali. Vedete, le arterie digitali palmari comuni. Arterie digitali comuni. E sono quattro essenzialmente. Perché la prima arteria digitale palmare, l'arteria comune, in realtà origina direttamente dalla arteria radiale. Qua non vedete, ed è qua. In profondità origina dall'arteria radiale. Queste quattro arterie digitali comuni si dividono poi alla radice delle dita in arterie digitali proprie e quindi si distribuiscono medialmente, lateralmente alle dita della mano, sulla superficie palmare. L'arteria invece profonda, l'arcata profonda, dà origine a 3-4 arterie metacarpiche palmari, scusate, le quali poi confluiscono con le digitali comuni a livello della radice delle dita e quindi ritornano, portano il loro sangue poi alle arterie digitali proprie. Quindi vedete che il palmo della mano ha un'anastomosi ad ogni livello tra il letto ulnare e il letto radiale e soprattutto tra profondo e superficiale. Quindi una lesione del palmo della mano, quindi un'emorragia del palmo della mano, per essere fermata necessita la compressione, secondo voi, di quale distretto vascolare? Nel braccio. Okay. Nell'avambraccio le arterie sono abbastanza profonde, quindi difficilmente comprimere. Per cui potete andare a comprimere l'arteria radiale, che neanche qui non ce la fate, perché a questo livello, a livello del palmo del polso, avete già l'arcata carpica, quindi è già partito. Sono già partite l'anastomosi. Invece se voi comprimete il braccio e quindi l'arteria tracheale che è abbastanza superficiale lungo tutto il percorso, bloccate un'emorragia della mano. Il ritorno venoso della testa e dell'arto superiore è servito dalle vene che poi formeranno le sue vene brachiocefaliche che si uniscono a formare la vena cava superiore. Le vene brachiocefaliche originano al ritroso dalla vena giugulare interna e dalla vena subclavia. Quindi la vena giugulare interna drena il sangue della testa, mentre la vena subclavia drena il sangue dell'arto superiore, ma anche della testa. E vedremo come. Allora, vediamo dalla testa, quindi dalla circolazione del cranio, come ritorna il sangue venoso. Questo già l'avete visto. Essenzialmente la circolazione venosa del neurocranio prevede la presenza dei semi della dura madre, che sono dei vasi contenuti all'interno della dura madre e hanno una parete ossea che è scavata appunto nel tavolato all'interno del cranio. Questi segni sono pari o impari, vi ricordate? Allora abbiamo il seno sagittale superiore.
Alcuni pari, alcuni impari. Non sono tutti pari.
E il seno sagittale superiore. Che decorrono rispettivamente lungo il margine superiore della grande fascia cerebrale o inferiormente. Questi seni, il seno sagittale superiore e il seno sagittale inferiore, possono comunicare tramite delle vene diploiche o delle vene che decorrono della tua madre, quindi comunicare tra di loro. Questi due semi si trovano a congiungersi a livello della confluente dei semi. Che cosa succede? Che il seno sagittale superiore posteriormente si dilata e accoglie il seno retto. Che cos'è il seno retto? Il seno retto è un seno che raccoglie il seno sagittale inferiore, questo qui, e la circolazione invece che proviene dal cervello stesso. La circolazione del cervello prevede delle vene superficiali e delle vene profonde. Queste vene superficiali sono esterne e sono chiamate vene superiori, vene cerebrali superiori, medie e inferiori, e poi abbiamo le vene cerebrali interne, quelle che decorrono in profondità. Quello che vi dovete ricordare è che le vene cerebrali interne, essenzialmente sono queste due vene qui, raccolgono il sangue che viene dall'interno, quindi originano come vena talamostriata, quindi ne correrà in quella doccia che c'è tra il talamo e il corpo striato, c'è questa vena talamostriata che raccoglie insieme alla vena corioidea, che viene dall'alto, raccoglie il sangue della profondità del cervello, confluisce con la controlaterale e confluisce con la vena cerebrale media, formando questo piccolo tratto che poi entra nel seno retto, che si chiama grande vena cerebrale. Quindi questa grande vena cerebrale raccoglie il sangue della profondità del cervello e della superficie del cervello tramite la vena cerebrale media superficiale. Questa grande vena cerebrale continua poi con il seno retto che entra nella confluente dei semi. A questa confluente dei semi seguono i due semi sigmoidei che si trovano appoggiati, quindi siamo a livello dell'osso occipitale, si trovano a scendere in basso a formare il sigma ed ad uscire fuori dal cranio come vena giugulare. Questi grossi semi però raccolgono anche dei semi che si trovano nella base del cranio e sono il seno cavernoso, i due semi cavernosi e i semi pedrosi.
Ma in che sei questo?
Abbiamo il seno pedroso superiore, anzi da qua si vede meglio, e il seno pedroso inferiore. Questi invece sono i due seni cavernosi. Il seno cavernoso si trova intorno praticamente alla sella turcica e raccoglie il sangue che viene dalle vene oftalmiche, dalle vene ipofisarie, e si getta tramite la confluenza con il seno pedroso superiore nel seno sigmoideo. Ok? Mentre la porzione inferiore del seno cavernoso si getta direttamente nella giugulare quando questa è già uscita dalla cavità cranica tramite il seno pedroso inferiore. Quindi la vena giugulare raccoglie il sangue del seno cavernoso inferiormente durante il suo tragitto verso l'esterno oppure subito dopo l'esterno, quindi nel collo. A questo punto la vena giugulare scende in basso e va ad occupare uno spazio nel collo accanto inizialmente alla arteria carotide interna e poi alla arteria carotide comune e al nervo vago in una struttura fascicolare chiamata fascio vascolo nervoso del collo, che è circondato da una fascia, da una guaina aponeurotica, direi. tant'è che questa guaina è importante perché aderisce molto bene sulla parete della vena e la mantiene aperta, perlea. Questa vena giugulare interna quindi scende verso il basso e incontra la vena succlavia a livello a livello dell'articolazione esternoclavicolare. Più posteriormente c'è un piccolo spazio posteriormente all'articolazione esternoclavicolare dove la giugulare interna è raggiungibile tramite puntura. E a questo livello la giugulare quindi si unisce con la succlavia e formano la vena brachiocefalica a destra e a sinistra. Quindi la vena giugulare raccoglie il sangue del neurocranio, del cervello e da alcuni tratti dello splancnocranio, come ad esempio la porzione orbitaria, la porzione coitale. Mentre la restante parte dello splancnocranio è drenata dal sistema della carotide esterna. La carotide esterna è questo ramo, vedete, che origina essenzialmente dalla vena temporale superficiale, dalla vena auricolare posteriore che scendono in basso e si posizionano molto superficialmente, la giugulare esterna è molto superficiale, d'estate voi la potete vedere quando fa la giugulare interna invece è quella giugulare. La giugulare esterna quindi prende origine dalla porzione laterale del cranio e anche dalla porzione posteriore, scende in basso e si immette nella vena succlavia. A questo punto nel collo la vena giugulare esterna raccoglie anche il sangue che viene dalla regione sottomentoniera. La regione sottomentoniera, quindi le vene del pavimento della bocca e della parte anteriore del collo sono raccolte dalla vena giugulare anteriore. La vena giugulare anteriore, vedete, si trova ai lati qua proprio, anche questa è molto superficiale perché la vedete d'estate quando fa caldo. La vena giugulare anteriore entra nella vena giugulare esterna. In profondità abbiamo la circolazione profonda, quella che corrispondeva al territorio della mascellare interna, viene drenata dal plesso pterigoideo, il quale plesso pterigoideo confluisce insieme ai rami della vena faciale a formare la vena retromandibolare, la quale vena retromandibolare raccoglie poi le vene linguali in profondità e si getta nella vena giugulare interna. Quindi il sangue dello splancnocranio è in parte drenato dalla giugulare esterna più lateralmente, in parte invece drenato dalla giugulare interna ed è quello più profondo. Chiaramente le vene del collo più profonde, quelle del territorio tiroideo e del territorio laringeo sono drenate dalla giugulare interna. Osservate che questi territori di frontiera, cioè nella regione orbitaria, nella regione pterigoidea, perché la regione pterigoidea, non vi ho detto, in parte può essere anche drenata internamente attraverso il seno pedoso profondo,